الناس عايشة بلادها ومعيشة نغري في بلادي سهل باش نشقادها صعيب باش نقادي ما نقدرش نقادي ولو حشارة كان نشقادها ونشقادها ما مرة ما عشارة ورهن الإشارة لكل ما هي مزيانة مرزاري أنا كتجي بغى العيانة كلا شيء ما كان تحس القلوب اللي ما كتحل ما يرحموني مني نتحد ويسدوا الباب باللي يشحل بغيت نرضي هاد العالم ما عرفش كيف غنعمل يا عالم الالم معدين فيك بالمستعمل كل يوم كي كنت قبل كل انسان ما كان قبل للايانه استقبل يتفكي الماضي كان المستقبل هي البلاصه حرب ولا بلا طلع جاج من كل جهه كيطل راسي ما نحسبو افضل والوهم ورصا رحنا افضل يا زمان انو مالك حل البيض فيك الكحل اللي خلقنا نعم بالحريه والمخلوق عايش محتل لافو كون ما كانش لافو كون ما كانش لافو كون رحنا لافو رحنا لافو والله تلافو كل جاري مكتر غادي سكرام كنحتر اولا نشد انسان مسالم ونبدا فيه نقشر وهو كيزوق مطشر ونعبد زيد نعشر ونخشي الهضره ونخسر وهو حالي راسو مكسر يا ما ومنين مشيتي ولدك اشرالو راك بعام مشيت الحبس والله ما داير والو غدير بيا وما مستوعبش كانني في شحال ما كان حلف وشكون شيع بسباب الحبس مشات الخدمه وبديت نجري من خدمه لخدمه تعماره واش مشاو غدايب سلف سلاش نبيع ونشري راس المال الدار قايد بديت كرد الدين بالدين وكريدي كيرد كريدي ومرد بالحليم وما لقيت جاريه رفيدي وكيما قتلك المرض تا المرحوم مرض حسابات فينا هما الحقوق يلي كطالبوا بالواجبات نشرب كاس نشدك كدك جبات ونهار العدم وصلات عطاوني عام وخلوني شبات لك ما كان غناو فرحان سعدات وحيد الشهر واللي في لحدك غتفرح يا اللي والدك في القبر ادخل للدار تبان لي ظلمة لما نقول انا درت نخرج من الدار تطيح الظلمة نتشد على جوج ما قدرتش لافو كون ما كانش لافو كون ما كانش لافو كون رحنا لافو رحنا لافو والله تلافو كل جاري مكتر غادي سكرام كنحتر اولا نشد انسان مسالم ونبدا فيه نقشر وهو كيزوق مطشر ونعاد نزيد نعشر ونخشي الهضره ونخسر وهو حالي راسو مكسر يا قلت ولاد الامان وبلادنا بلاد حقوق الانسان نخرج لاي مكان معامل ما كان في اي زمان وكيف ما كان داير بوز الهموم ماشي سكران قوش ما مرتاح في لادوز نقدر نسمح في راسي شي حاجه حسن على الماضي تكفى علاش غتزيد نظيم على نظيم الرياح ديالي بالكفى شكون صرف فين ما نقول غادي نظيم كان شرب في السوق بالحفا حاسين بعيا والسخفة وما طالبين منكم الكفة غير الفكاك ولا العاطي كنضحكوا مرة في العام كيوقفوا علينا كنهجروا بديتو من عمري عام نروح لكناو البيت وهجروا كنحب الخير للناس علاش انا مكروه تحكمت على ما درت واللي دارو هما
E dopo questa tempesta emotiva e una diretta con cui abbiamo raccontato la deportazione del nostro compagno Jamal, a cui abbiamo dedicato questo pezzo di Gnawi che parla del Hebs, continuiamo la puntata di Arraga provando ad approfondire una dimensione un po' più macroscopica di quella che è la macchina delle deportazioni e soprattutto quella macchina che tenta di gestire con numerosi investimenti la gestione dei flussi a livello europeo. Una tendenza che porta ad investire sempre più milioni di euro e che punta a rendere interoperabili le diverse banche dati sia delle agenzie europee che delle varie polizie degli stati membri. Ne vorremmo parlare non tanto scendendo nel dettaglio appunto dei 10 testi di quello che è stato chiamato Migration Pact dell'Unione Europea, ma provando un po' a tracciare la direzione, la strategia che sta adottando l'Unione Europea per appunto codificare un po' tutte quelle che sono state le storture che negli anni gli stati membri hanno messo in campo per gestire flussi migratori andando completamente in controtendenza rispetto a quelli che erano i pilastri dell'Unione Europea e soprattutto la vocazione dell'Occidente come baluardo dei diritti umani. Ne parliamo con una voce già conosciuta ai microfoni di Radio Blackout, soprattutto nella fascia di Bello come una prigione che brucia, e che oggi ci delizierà di questo approfondimento. Da State Watch, un compagno che direttamente dal Regno Unito un po' ci aiuterà a tracciare questa strategia e aggiungere un po' di elementi. Ci senti?
Grazie, ciao Peppe, sì.
Ciao.
Mi senti? Sì, aspetta, sì. Ecco, alziamo il volume. Perfetto, nella nostra chiacchierata di ieri iniziavamo a parlare un po' di questa codificazione che avviene delle storture messe in campo dagli stati membri, di questo cambio di passo da un sistema per certi versi coerente con quelli che sono i valori occidentali legati ai diritti umani, appunto all'approccio umanitario, alla gestione dei flussi, invece appunto a un approccio che è in totale controtendenza. Ci puoi dire di più? Ti lascio la parola tranquillamente.
Esattamente, ha fatto benissimo a sottolineare sia l'aumento degli investimenti, che è veramente impressionante, e anche il fatto che si è passati da un modello che voleva essere organico e efficace, che rispettava, cioè, gli obiettivi proclamati dall'Unione Europea in alcuni campi, anche se poi è impossibile dovuto all'impostazione di queste politiche, verso un modo di, perché c'era una speranza che il livello europeo potesse aggiustare le strutture che avvenivano a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda le violazioni dei diritti. E in pratica, mano a mano che sono aumentate le irregolarità e le procedure e le pratiche irregolari alle frontiere, praticamente, visto che c'è un'agenzia che è Frontex, che si occupa di presentare la situazione sempre come un'emergenza o una crisi, praticamente piano piano sono state incorporate le varie irregolarità compiute dagli stati membri, e questo patto sull'immigrazione e l'asilo segue l'agenda del 2015, che era intervenuta in particolare in Italia e Grecia per sovvertire la situazione, praticamente per rimuovere molte garanzie, con la scusa che la precedenza andava data sia alle investigazioni di polizia che alla presa delle impronte digitali per la banca data Eurodac. Quindi questo patto consiste in una decina di testi, migliaia di pagine, molte me le sono anche lette, però sostanzialmente sono quelle più importanti, sono il regolamento sull'asilo e sulla gestione dell'immigrazione, il regolamento sulle crisi, i casi di forza maggiore e la strumentalizzazione che è stata aggiunta alla fine, e quindi quello è un modo di vedere i migranti non solo come minaccia di rischio migratorio, ma anche come possibili armi ibride usate da regimi che sarebbero ostili all'Unione Europea, praticamente. E questa è una cosa particolarmente problematica perché permette la deroga delle regole ordinarie dello Stato di diritto e della concessione del diritto d'asilo, e in pratica si sta già vedendo che ci sono vari stati membri che le stanno usando in modo improprio, e in particolare io segnalerei la questione della Finlandia, che ha chiuso i posti di frontiera con la Russia, tranne uno che sta nel circolo polare artico, quindi di nuovo anche gli spostamenti diventano più pericolosi. È il caso più recente di Cipro, che ha chiamato una emergenza dovuto al fatto che arrivava parecchia gente, in particolare dal Libano, per permettergli di fare dei ritrasferimenti celeri, praticamente. Quindi
senza considerare l'attuale appunto situazione in Libano, che appunto è una situazione particolarmente tesa e all'interno della quale la possibilità che vengano rispettati i diritti umani è abbastanza, come dire, fragile. E quindi c'è, cioè, una cosa su cui ci piaceva provare a mettere l'accento era anche questa sorta di ribaltamento, stravolgimento del concetto di solidarietà, perché appunto la solidarietà diventa la possibilità, cioè concedere la possibilità a uno Stato di derogare a quelle che sono le norme minime legate appunto al rispetto dei diritti umani, e non appunto dare degli strumenti per rendere la, come dire, l'accoglienza e la gestione di questi flussi, come dire, più umana e soprattutto meno appunto strumentale a quelli che sono gli interessi di business legati all'implemento appunto degli strumenti di controllo delle frontiere. Una cosa che mi interessava, e poi giuro chiudo ti lascio la parola, era anche tutta l'implementazione legata appunto agli screening, quindi aumentare gli strumenti legati al controllo e non tanto quelli legati all'approccio, come dire, più umano e rispettoso dei diritti basilari.
Esattamente, cioè questa questione della solidarietà è particolarmente importante, perché si è provato a provare proprio uno stravolgimento concettuale, per cui si è passati dalla solidarietà che in teoria viene prestata alle persone che ne hanno bisogno, che sono in situazione di difficoltà, l'hanno cambiato in una questione di solidarietà tra gli stati per aiutarsi a maltrattare i migranti in realtà. E questa è una cosa che è partita nel 2015 con gli sforzi in Italia e in Grecia, dove praticamente l'Unione Europea diceva: stiamo agendo in solidarietà con questi due paesi che affrontano un influsso sproporzionato e quindi un onere sproporzionato dovuto a questi arrivi dei migranti, e praticamente noi diamo parecchi soldi, però gli impugniamo praticamente, e attraverso lo spiegamento delle task force regionali a Catania e al Pireo, questo è stato fatto praticamente per annacquare i loro sistemi d'asilo, per renderli meno conformi ai criteri di salvaguardia dei diritti umani, per l'efficacia effettivamente di un circuito velocissimo di esclusione dal diritto d'asilo, emissione di un ordine di espulsione, detenzione e poi espulsione. Poi sappiamo che nella pratica non sono così semplici le questioni, perché ci vuole anche l'accordo di rimpatrio con il paese d'origine e cose del genere. Però l'obiettivo è sempre questo, di creare questo circuito velocissimo, e il regolamento screening è un elemento importantissimo di tutto ciò, perché è proprio per un filtraggio che permetta di svolgere le operazioni sia di presa delle impronte digitali, registrazione e inserimento nelle banche dati, ma anche per poter attuare degli interrogatori senza garanzie, e praticamente pure per imbastire i casi come contro per esempio i capitani delle barche, che come nel caso di Cutro, che stanno venendo accusati per i naufragi, senza considerare le omissioni di soccorso da parte dell'autorità. Quindi questa è tutta una serie di cose, però la cosa più allarmante di questo regolamento screening è che permette la detenzione generalizzata almeno per una settimana all'inizio, nel momento in cui arrivano le persone. E poi c'è questo concetto che considero francamente spaventoso, di poter effettuare una valutazione globale della persona, e questo è anche per poter identificare se ci sono particolari effetti di rischio per la sicurezza nazionale o rischi per l'ordine pubblico.
Una specie di profilazione, diciamo, della supposta pericolosità sociale della persona, in questo senso.
Esattamente, ma guardando alle altre proposte che ci sono per lo sviluppo di soluzioni di intelligence artificiale, sembra che questo sarà il mezzo che proveranno a usare contro le persone che provengono da luoghi dove non si può negare il fatto che siano almeno potenziali richiedenti asilo, almeno potenziali rifugiati dovuto alle cose che succedono in quei paesi, e praticamente cercare degli elementi per poterli escludere anche se vengono da luoghi dove è difficile negare che ci siano dei regimi oppressivi praticamente, che praticano delle persecuzioni su grande scala.
Cioè paesi definiti non sicuri, cioè che c'è questa grande differenza di queste due, diciamo. Tra l'altro, vabbè, scusa se ti interrompo, volevo solo sottolineare, se ho interpretato bene il patto europeo, che la questione della definizione di paese sicuro viene delegata agli stati, no? Cioè ai singoli stati, sì. Non è una definizione presa a livello europeo. E quindi
sì, hanno delle liste diverse, sì.
Nel senso, solo per ribadire che ci sono paesi che l'Italia definisce paesi sicuri, vedi la Tunisia, in base di fatto ad accordi economici di stabilità economica che costruisce l'Italia con, cioè di supposta stabilità economica, diciamo di incentivi economici da parte dell'Italia verso la Tunisia. Quindi poi appunto anche lì, così come il concetto di solidarietà è piuttosto ribaltato, su un vittimismo, tra l'altro, in cui il governo italiano spinge molto di essere stato abbandonato a questo flusso di migranti, così anche il concetto di sicurezza, diciamo, è completamente delegato a questioni economiche, no? E che ha poco a che fare con poi la effettiva possibilità che le persone in quei paesi ci vivano veramente.
Esattamente, cioè non è, c'è come una corsa praticamente per dichiarare sicuri dei paesi che non lo sono, e questo è il problema, perché stanno provando a considerare il fatto che ci sono rapporti diplomatici o che si riesce a siglare un accordo di riammissione con un regime praticamente come conferma del fatto che sia uno stato democratico con cui si possono fare delle operazioni. Questa idea del concetto di paese sicuro e la sua estensione praticamente è importantissima, non solo per il regolamento sullo screening, ma anche su quello sulle procedure d'asilo per renderle più celeri, e il regolamento per la qualificazione per poter essere ammessi ai procedimenti per valutare le richieste d'asilo. Quindi questo è un problema grossissimo, anche perché abbiamo visto che l'anno scorso l'Italia ha modificato la sua lista di paesi sicuri, però non ha tolto la Tunisia, nonostante una grave deriva razzista che era anche spinta dal presidente Said, che mentre era in atto una deriva autoritaria, quindi è stato particolarmente scioccante quel memorandum d'intesa che è stato siglato con la Commissione e quando la von der Leyen è stata accompagnata da due primi ministri particolarmente ostili all'immigrazione, che erano Rutte e la Meloni. Quindi però per provare a sintetizzare gli effetti di questo patto sull'immigrazione e l'asilo, direi che le tendenze sono importanti, e le tendenze sono la creazione di un'interoperabilità tra tutte le banche dati di immigrazione e di polizia, che praticamente impatta pesantemente sul concetto della protezione dati, perché la protezione dati si basa sul fatto che se dei dati personali sensibili sono presi, raccolti da un'autorità pubblica, possono essere usati solo per il fine per cui sono stati raccolti, e attraverso il progetto interoperabilità che è già va avanti da parecchio tempo, e c'è un'agenzia che è stata creata precisamente per coordinarlo, che è EULISA. Praticamente questo è un problema, anche perché nell'investigazione dei delitti e delle attività criminali le polizie avranno molti più dati sui cittadini stranieri. Poi c'è una forte spinta verso l'esternalizzazione, in particolare attraverso che lavora praticamente per provare a raggiungere degli accordi di riammissione con tutti i paesi da cui provengono migranti verso i paesi dell'Unione Europea, ed è stato creato un meccanismo permanente operativo su questo, per la dimensione esterna della migrazione, che è MOCADEM, l'acronimo che è stato scelto, e questo ha permesso di trasformare la diplomazia praticamente più direttamente verso una situazione di ricatto, in particolare attraverso la modifica dell'articolo 25A del codice sugli visti, perché questo permette di prendere delle misure contro i paesi terzi in caso in cui non ci sia una collaborazione giudicata sufficiente. Quindi qui c'è una situazione dove c'è la possibilità di restringere l'accesso ai visti e anche di aumentare il loro costo in casi in cui non ci sia una collaborazione sufficiente. Quindi l'approccio di bastone e carota, in cui c'è molto più bastone che carota, è abbastanza evidente.
Quindi non solo appunto puntare sugli accordi e il finanziare appunto gli investimenti economici o i patti commerciali e poi ovviamente fornire la strumentazione per il controllo delle frontiere, appunto frontiere esternalizzate in questi paesi considerati terzi, ma nel momento in cui questi patti non vengono rispettati, appunto la disponibilità dei paesi terzi non è abbastanza per quelli che sono gli interessi dei paesi membri dell'Unione Europea, effettivamente c'è anche la possibilità codificata di appunto, come dicevi tu, utilizzare il bastone e quindi imporre appunto una limitazione dei visti o la maggiorazione dei costi. Cioè, scusami se riprendo, ma era appunto per ricollegarlo alla questione degli accordi.
Sì, no, esattamente, no, hai fatto benissimo. E uno degli effetti più importanti di questo è che dirotta i fondi per lo sviluppo verso i ministeri dell'interno e le forze di polizia, che ai quali l'Unione Europea dice di voler migliorare le loro capacità per il controllo, la gestione delle frontiere e il controllo dell'immigrazione irregolare. Però quelle sono tecnologie anche di sorveglianza, sono addestramenti e sono è la fornitura di mezzi che in tanti dei paesi con cui si collabora, e penso in particolare all'Egitto, ma anche alla Tunisia, al Marocco, dove si è visto l'effetto di una buona collaborazione due stati fa, quando c'è stato il massacro alla frontiera di Melilla, e praticamente senza considerare il fatto che in molti di questi paesi non è la priorità per lo sviluppo dei paesi che migliori l'efficacia delle forze di polizia e dei ministeri dell'interno, in particolare quando le dotazioni che vengono fornite e l'addestramento che vengono fornite contro i migranti praticamente possono velocemente mutarsi in elementi che aumentano il controllo sociale sulla popolazione da parte delle autorità, e in molti di questi paesi non è quella la priorità per un miglioramento, se l'Unione Europea voglia rispettare il suo obiettivo di migliorare la situazione del rispetto dei diritti umani a livello globale. Però in più, nel senso di codificare le irregolarità che succedono, sto pensando anche a quell'arcipelago di violenze che stanno avvenendo alle frontiere europee, e con la questione della Grecia, per esempio, che sta effettuando dei rimpatri in Turchia, sta rimandando le persone, respingendo le persone in Turchia in modo irregolare, e anche dopo che atterrano si è andati oltre la questione dell'omissione di soccorso, di cui sappiamo molto in Italia, visto ciò che succede tra l'Italia e la Tunisia e la Libia in particolare.
Quindi una codificazione delle, scusami se ti interrompo, una codificazione, cioè mi interessava inserire anche appunto lo strumento che dà la possibilità all'Unione Europea, quindi il cambio di passo che dà la possibilità all'Unione Europea di finanziare in questo modo i vari ministeri dell'interno, l'interoperabilità dei database e delle forze di polizia, e mi dicevi ieri essere il metodo di analisi dei rischi, cioè l'obiettivo che si pone l'Unione Europea non è tanto più quella di essere baluardo dei diritti umani, portare avanti un concetto di solidarietà che tenga, che sia rivolta all'individuo, ma effettivamente sia solo ed esclusivamente un interesse di prevenire il rischio terroristico, il rischio di appunto vedere minata la sicurezza pubblica. E quindi se vogliamo approfondire un po' questo cambio di passo, questo nuovo metodo.
Esattamente, perché c'è la questione in primo luogo che le analisi di Frontex praticamente trasformano le persone in rischio, e a parte quello di terrorismo, ordine pubblico eccetera, o violenza di una persona in particolare o estremismo, c'è la questione che semplicemente in base a dei parametri che hanno a che vedere con lo stipendio medio nei diversi paesi, praticamente le persone o intere popolazioni praticamente vengono considerate non persone che dovrebbero usufruire dei diritti, ma rischi di immigrazione, perché lo stipendio nel loro paese non è altrettanto alto del paese che vorrebbero visitare. E in pratica questo porta a dei blocchi delle partenze e dei blocchi dell'accesso ai visti, che praticamente hanno l'effetto di intensificare le disuguaglianze globali, che sono il motivo chiave di spinta delle migrazioni. Quindi si è passati da una situazione in cui l'aiuto per prevenire l'immigrazione aveva a che vedere più con questioni di rafforzare, finanziare alcuni settori economici e provare a premere sui paesi perché non fossero troppo repressivi o troppo violenti nelle loro azioni di polizia, verso una situazione in cui l'unico motivo di partenza verso i confini europei è che il paese dall'altro lato della frontiera non fa abbastanza per fermare l'immigrazione irregolare. Questo è un cambio di passo veramente fondamentale. E avevi parlato anche della questione dei budget, mi sono andato a vedere delle cifre sul budget di Frontex, che è l'agenzia per il coordinamento della gestione delle frontiere esterne dell'Unione Europea, e praticamente è partito da 6 milioni nel 2005, quando è cominciato l'operato di questa agenzia, e già nel 2011 era passato a 118 milioni di euro. E anche un professore giurista, praticamente esperto sulla giustizia, sul comparto giustizia e affari interni dell'Unione Europea, che si chiama Steve Pearce, già a quel tempo diceva: è assurda la quantità di fondi che stanno arrivando verso questa agenzia, che attraverso l'analisi di rischi si preoccupa di fornire continuamente dei pretesti o motivazioni legate ai possibili rischi derivanti dall'immigrazione irregolare, che praticamente permettono, hanno avuto l'effetto nella pratica di permettere le irregolarità che compievano i vari paesi, e sono arrivati fino al punto di dire nel 2015 che i soccorsi effettuati dall'Italia attraverso l'operazione Mare Nostrum erano un fattore di attrazione per i migranti che volevano attraversare le frontiere. È un discorso che è anche passato alle ONG che effettuano salvataggi in mare, e in modo particolarmente deprecabile, soprattutto perché è l'esempio lampante di come le violazioni dei diritti giustificati dalle politiche di immigrazione sono passate dai cittadini dei paesi terzi fino a colpire anche parecchi europei che non compartono l'impostazione, non sono d'accordo con l'impostazione di queste politiche, però che agiscono anche per mitigarne alcuni degli effetti negativi.
Allora, se non ti dispiace, in chiusura di trasmissione, visto che ci siamo ripromessi un po' come redazione, ove possibile, di ogni 10 cose terribili raccontarne una anche un po'.
Un po' più
leggera, un po' più, insomma,
più leggera, di contrapposizione, esatto, a queste strutture.
Se ti va di farci, visto quanto inviato speciale in UK, un commento sulla notizia di ieri o di stamattina del bus che è stato bloccato, perché lo ricordiamo da 2 giorni che, scorreggimi se sbaglio, ma da 2 giorni che ufficialmente attivo il piano di rimpatri per il Ruanda, considerato paese terzo, che tra l'altro si incastra nella relazione di paesi terzi che avete fatto voi prima. Non entrerò nello specifico perché non ce n'è tempo, però 2 giorni fa è stato rimpatriato il primo cittadino ruandese, cioè il primo cittadino migrante con richiesta di asilo non accolta in UK, in Ruanda, e invece è successo che c'è stato anche nel frattempo però già il primo tentativo di blocco di un autobus che doveva deportare dei, appunto, richiedenti asilo con la richiesta respinta.
Esattamente, a Peckham, a sud di Londra, è stato annunciato domenica il fatto che avrebbero fatto delle retate su larga scala per catturare gli immigrati che erano in territorio inglese regolarmente o richiedenti asilo che erano arrivati attraverso le barche che attraversano la Manica, per spedirli in Ruanda. E praticamente l'altro ieri c'è stata un'operazione grossa su grande scala a Peckham, e il quartiere è sceso in piazza e non ha permesso al furgone della polizia, dell'immigration enforcement, di andarsene, finché non erano scesi tutte le persone che avevano catturato. Quindi quello è stato importante, ed è importante anche segnalare che non è la prima volta, perché è successo anche un'altra volta a Peckham, è successo anche a Glasgow e a Edimburgo. Quindi ci sta questa anti-raid network, quindi una rete contro i raid di immigrazione, che praticamente si sta attivando per provare a bloccare queste situazioni. E un altro aspetto che andrebbe segnalato è che questa è stata un'operazione puramente elettorale, perché c'è stato, ieri ci sono state le elezioni locali, e sembra che nonostante queste attività contro i migranti, è un discorso fortemente razzista da parte dei conservatori, sembra che abbiano preso una bella batosta.
Grazie.
E quindi quello potrebbe essere un aspetto positivo da me segnalare, insieme alle dimissioni che ha dovuto dare Leggeri, l'ex direttore di Frontex, dell'aprile del 2022, dovuto a varie irregolarità.